all'altezza, immobile, coagulato. Ciascuno è stivato al suo posto e se si muove ne va della vita, contagio o punizione. L'ispezione funziona senza posa, il controllo è ovunque allerta. Un considerevole corpo di milizia, comandato da buoni ufficiali e gente per bene. Corpo di guardia alle porte, al palazzo comunale ed ogni quartiere, per rendere l'obbedienza della popolazione più pronta e l'autorità dei magistrati più assoluta, come anche per sorvegliare tutti i disordini, ruberie e saccheggi. Alle porte, posti di sorveglianza, a capo delle strade sentinelle, ogni giorno l'intendente visita il quartiere, di cui è responsabile, si informa se i sindaci adempiono ai loro compiti, se gli abitanti hanno da lamentarsene, sorvegliano le loro azioni. Ogni giorno anche il sindaco passa per la strada, di cui è responsabile, si ferma davanti a ogni casa, fa mettere tutti gli abitanti alle finestre. Chiama ciascuno per nome, si informa dello stato di tutti, uno per uno. Nel caso che gli abitanti saranno obbligati a dire la verità sotto pena della vita, se qualcuno non si presenterà alla finestra, il sindaco ne chiederà le ragioni. In questo modo scoprirà facilmente se si dia ricetto a morti o da ammalati. Ciascuno chiuso nella sua gabbia, ciascuno alla sua finestra, rispondendo al proprio nome, mostrandosi quando glielo si chiede. È la grande rivista dei vivi e dei morti. Tutto ciò che viene osservato nel corso delle visite, morti, malattie, reclami, irregolarità, viene annotato, trasmesso agli intendenti e ai magistrati. Questo sovrintendono alle cure mediche. Da loro viene designato un medico responsabile. Nessun altro sanitario può curare, nessun farmacista preparare i medicamenti, nessun confessore visitare un malato senza aver ricevuto da lui un'autorizzazione scritta, per evitare che si dia ricetto e si curino all'insaputa del magistrato dei malati contagiosi. Il rapporto di ciascun individuo con la propria malattia e con la propria morte passa per le istanze del potere, la registrazione che esse ne fanno, le decisioni che esse prendono. Cinque o sei giorni dopo l'inizio della quarantena si procede alla disinfezione delle case, una per una. Si fanno uscire tutti gli abitanti, in ogni stanza si sollevano o si sospendono i mobili e le merci. Si spargono delle essenze, si fanno bruciare dopo aver chiuso con cura le finestre, le porte e perfino i buchi delle serrature, che vengono riempiti di cera. Infine si chiude la casa intera, mentre si consumano le essenze, come all'ingresso, si perquisiscono i profumatori in presenza degli abitanti della casa, per vedere se essi non abbiano, uscendo, qualcosa che non avessero entrato. 4 ore dopo gli abitanti possono rientrare in casa. Questo spazio chiuso, tagliato con esattezza, sorvegliato in ogni suo punto, in cui gli individui sono inseriti in un posto fisso, in cui i minimi movimenti sono controllati e tutti gli avvenimenti registrati, in cui un interrotto lavoro di scritturazione collega il centro alla periferia, in cui il potere si esercita senza interruzioni, secondo una figura gerarchica continua, in cui ogni individuo è costantemente reperito, esaminato e distribuito tra i vivi, gli ammalati, i morti. Tutto ciò costituisce un modello compatto di dispositivo disciplinare. Alla peste risponde l'ordine, la sua funzione è di risolvere tutte le confusioni, quella della malattia che si trasmette quando i corpi si mescolano, quella del male che si moltiplica quando la paura e la morte cancellano gli interdetti. Esso prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene per effetto di un potere onnipresente e onnisciente che si suddivide, lui stesso in modo regolare e ininterrotto, fino alla determinazione finale dell'individuo, di ciò che lo caratterizza, di ciò che gli appartiene, di ciò che gli accade. Contro la peste, che è miscuglio, la disciplina fa valere il suo potere, che è di analisi. Ci fu intorno alla peste tutta una finzione letteraria di festa, le leggi sospese, gli interdetti tolti, la frenesia del tempo che passa, i corpi che si allacciano irrispettosamente, gli individui che si smascherano, che, abbandonando la loro identità statutaria e l'aspetto sotto cui li riconosceva, lasciando apparire una tutt'altra verità. Ma ci fu anche un sogno politico della peste, che era esattamente l'inverso: non la festa collettiva, ma le divisioni rigorose, non le leggi trasgredite, ma la penetrazione fin dentro ai più sottili dettagli dell'esistenza, del regolamento. L'intermità e intermediario era una gerarchia completa, garante del funzionamento capillare del potere, non le maschere messe e tolte, ma l'assegnazione a ciascuno del suo vero nome, del suo vero posto, del suo vero corpo, della sua vera malattia. La peste, come forma, insieme reale e immaginaria, del disordine, ha come correlativo medico e politico la disciplina. Dietro i dispositivi disciplinari si legge l'ossessione dei contagi, della peste, delle rivolte, dei crimini, del vagabondaggio, delle diserzioni, delle persone che appaiono e scompaiono, vivono e muoiono nel disordine. È vero che la lebbra ha suscitato i rituali di esclusione che hanno fornito fino ad un certo punto il modello e quasi la forma generale della grande carcerazione, la peste ha suscitato gli schemi disciplinari. Piuttosto che la divisione massiccia e binaria tra gli uni e gli altri, essa richiama separazioni multiple, distribuzioni individualizzanti, un'organizzazione in profondità di sorveglianza e di controlli, una intensificazione ed una ramificazione del potere. Il lebbroso è preso in una pratica del rigetto, dell'esilio clausura. Lo si lascia perdervisi come in una massa che poco importa differenziare. Gli appestati vengono afferrati in un meticoloso incasellamento tattico, in cui le differenziazioni individuali sono gli effetti costrittivi di un potere che si moltiplica, si articola, si suddivide. La grande reclusione da una parte, il buon addestramento dall'altra, la lebbra e la sua separazione, la pesta e le sue ripartizioni. L'una è marchiata, l'altra analizzata e ripartita. Esiliare il lebbroso e arrestare la peste non comportano lo stesso sogno politico. L'uno è quello di una comunità pura, l'altro quello di una società disciplinata. Due maniere di esercitare il potere sugli uomini, di controllare i loro rapporti, di sciogliere i loro pericolosi intrecci. La città pestata, tutta percossa da gerarchie, sorveglianze, controlli, scritturazioni, la città è mobilizzata nel funzionamento di un potere estensivo che preme in modo distinto su tutti i corpi individuali. È l'utopia della città perfettamente governata. È l'utopia della città perfettamente governata. E ci sembra che le città invase dalla peste abbiano molte similitudini con le città invase dal Covid-19. disciplinare i cittadini e le cittadine, casellarli, controllarli. Questo era Focol, da sorvegliare e punire. Split Moment è così, è digitale. Gli Earth Crisis li lasciamo per altri momenti. Legarsi a una grande azione e non mollarla, esserne intossicato, esserne posseduto. Così quella scelta, quell'impegno, quel don totale era germogliato, notte dopo notte. A 16 anni si intravede a volte la propria storia, un soltratto folgorante, come un proiettile. Il sogno di un destino, di una fedeltà poetica, qualcosa che va oltre, anche soltanto di poco. La vita da insetto ottuso che ci è promessa. Nei brividi notturni godevo dell'avvenire scelto, di questa rivolta che mi culla e mi cullerà ormai come il battito di un secondo cuore, un cuore più vasto, al di là della nostra scatola musicale interna, di questa piccola fontana. Ho bisogno di un orgo capace di palpitare alla ricerca di torrenti che sanno diventare furiosi, imperiosi, all'altezza della certezza che la sola grande azione della nostra epoca non può che essere il rifiuto del sistema stesso, il rifiuto della menzogna spettacolare, di questa commedia tirannica e del chiacchiericcio assordante che incarnisce ogni cervello, per non lasciarne che una vaga spugna indifferente al flusso e al riflusso delle maree, come dei sensi unici, tutto ciò che fa l'uniforme, l'integrato, il corretto. Mi riconosco nell'altro sofferente come me, questo rispetto delle catene, dei limiti, delle frontiere, dell'assurda servitù, tutto ciò, tutto, io lo rifiuto. Lo rifiuterò con la speranza di raggiungere il sentimento di un'esistenza realmente umana. Questo era Jean-Marc Rullien, Odio la mattina. Contagio 3 5 1 8 9 0 4 1 4 8. We'll be right back. Sono le 7 del mattino, tutti devono essere pronti per scendere al refettorio. Le guardie aprono le porte delle gabbie e vedo ciascun detenuto uscire dalla sua nassa assieme al proprio bugliolo. Seguo il movimento, all'estremità dello stanzone, vicino alle ultime gabbie. Ci sono due enormi recipienti di un centinaio di litri ciascuno. In uno svuotiamo le tinozze, ma attenzione agli schizzi. Bisogna fare veloci, svuotiamo in due o tre per volta. Poi dall'altro bidone prendiamo una mestolata di acido cresilico e lo buttiamo nel bugliolo. Sembra sia un potente disinfettante, così come l'odore che emana. Avevo ben sentito alleggiare odore di piscio, di merda e di acido cresilico, ma non immaginavo che fosse la puzza emanata da questi bidoni ad invadere tutto lo stanzone. Niente lasciato al caso nella divaricazione tra noi e il genere umano. Un uomo ingabbiato non è considerato assolutamente un essere umano. Le guardie si sarebbero meravigliate se ci fossimo ribellati contro questo stato di cose, ed infatti lo furono. Riporto il mio bugliolo, prendo la brocca che depongo vicino alla porta, fuori dalla gabbia. Alcuni detenuti hanno il compito di svuotare la merda e poi riempire le brocche con l'acqua. Buglioli, sempre buglioli, mi hanno accompagnato fino a qui. Al refettorio distribuiscono il caffè, orzo tostato che ci viene servito a mo' di caffè. Praticamente tutti, a Clairvaux, usano la cicoria e il caffè solubili, comprati con la spesa. Sono pochi a prendere la brodaglia del mattino. Faccio subito conoscenza con il mio vicino di tavolo. Bevo il mio caffè, fumando la mia prima sigaretta e aspettando di essere condotto al lavoro. Sono trasferito al laboratorio dei palloni, me lo conferma la guardia in servizio. Siamo una cinquantina di detenuti per questo laboratorio. All'uscita del refettorio tutto il gruppo deve mettersi in linea di fronte alla guardia, perquisizione. Sono diverse le guardie impegnate in questa operazione. Quanto odio ancora. La guardia si abbassa per palpare le spalle, le braccia, poi le gambe, per arrivare fino a piedi, offrendo la sua nuca rasata al mio sguardo. Charlie Boyer, frattore di una vita. Bauer, forse. flash. Un urlo bestiale mi scaturisce dalla gola. Arrivano calci, pugni, manganellate, colpi di calci di fucile e di cavo elettrico. Mi contorco a terra, in preda dal dolore. Distingo nel vortice due file di guardie, troppe. Sembrano i pali segnaletici della repressione. Gli stessi che mi avevano prelevato dai sotterranei, adesso mi trascinano tenendomi in posizione orizzontale. Mi portano tra le due file di guardie, color notte e stelle, armati di fucili e di manganelli, di vigliaccheria, di isteria collettiva, in preda al prurito delle loro pulsioni satiche. Il fascismo è una cancrena eretta a sistema. Diventano fascisti solo a comando, sicuri del loro diritto e della loro impunità. Chi erano dunque questi uomini, cancro dell'umanità, così squallidi e miserabili travolti in queste ore della notte dal loro delirio isterico? Degli onesti padri di famiglia? Figli, fratelli, mariti, come tanti altri? No, ero solo spazzatura, frutto dell'arbitrio. Malati? Prodotti di una decadenza organizzata? Forse. Miserabili, che i rutti dell'arbitrio rendeva folli di rabbia. Ad ogni colpo, le mie urla si soffocavano in gola per la violenza dello shock. I miei muscoli sono strappati, le mie ossa spezzate. Mi contorco, mi rigiro, mi contraggo. Un colpo più brutale degli altri, mi spezza in due. Sono ferito, scorticato di dolore, quando le guardie mi gettano come un sacco ai piedi del muro di cinta. I colpi non si fermano, servendosi del fucile come di un forcone. Una guardia mi solleva conficcando la canna della sua arma nel mio muscolo pettorale sinistro, che cede sotto la trazione. Urlo tanto, il dolore è violento e ricado annichilito al suolo vomitando sangue. Alcune guardie continuano ad insultarmi, sottolineando ogni insulto con nuovi colpi, mentre le altre vanno a prelevare i miei compagni, nuovi colpi e nuove urla. Di una vita. Nei giorni che seguirono tentò di evadere con 5 altri detenuti attraverso le fognature della centrale. Da qualche settimana tutti gli effettivi della prigione erano stati trasferiti in un nuovo edificio penitenziario vicino al vecchio dove avevo appena trascorso 3 anni. Il piano per scappare era relativamente semplice, come sempre in queste situazioni. Un amico era riuscito a fabbricare una chiave per aprire le celle e un'altra per i cancelli. Altri si erano procurati degli attrezzi per forare la prima porta. Uno di noi doveva per forza bucare la sua porta sotto la serratura per poter far passare la mano, girare la chiave e poi, dopo aver mascherato questa apertura, un pezzo di legno di dimensioni adatte, mastice per ostruire le fessure, vernice dello stesso colore della porta per nascondere il tutto, andare avanti ad aprire gli altri complici. Nel laboratorio dove lavorava uno di noi erano stati nascosti gli attrezzi per scavare una lampada a pile. Il percorso per arrivare fino all'ultimo tombino, ancora accessibile, tutti gli altri erano stati bloccati col cemento, era complicato perché dovevamo evitare di passare nei tratti alla vista delle torrette di guardia. Il tragitto era tortuoso. Condiviso tra i detenuti sfociò alcuni anni dopo, nel 1971, in un dramma che rimase al centro della cronaca. Durante un tentativo di evasione, due reclusi presero in ostaggio un infermiere e una guardia. Durante l'assalto delle forze dell'ordine, uno dei due fuggitivi, in preda a un attacco di follia omicidia, tagliò la gola a entrambi gli ostaggi. Si trattò del caso Buffet Bontemps. Durante il processo venne evocata a lungo quella notte dei cunicoli per dimostrare l'avversione e l'odio reciproci tra guardie e detenuti. Buffet e Bontemps furono ghigliottinati. Fratture di una vita. Certo che si sente, dai, radio contagio, paziente zero, zero paziente, per mandare i vostri contributi 351-890-4148, split moment. Fosse che l'Italia è stata ufficialmente decretata campo di concentramento e di sperimentazione, verrebbe voglia di tacere. Verrebbe voglia di tacere perché lo era anche prima, campo di concentramento e di sperimentazione. solo che prima i cavalli di Frisia erano invisibili perché forse più occhi li avrebbero visti. Ora che di occhi in grado di poterli vedere non ce ne sono quasi più, possono infilzare l'aria con tutte le loro aguzze spire di metallo. Le pecore sanno che fuori c'è il lupo cattivo e si dimenticano del recinto. Il recinto le protegge perché il pastore le possa mungere e all'occorrenza mangiarsele. Ma questo le pecore non lo sanno, o forse sta loro bene così perché il recinto in fondo è grande e l'erba che vi cresce è green, con un bel packaging e senza olio di palma. Avrebbe voglia di tacere, perché un po' le pecore se lo meritano il pastore, il recinto e tutto il resto. Avrebbe voglia di tacere, perché da protettorato a zona protetta in fondo non capa niente, e degli eufemismi totalitari non ci siamo mai liberati. Avrebbe voglia di tacere, per vedere fino a che punto si è disposti a farsi recintare, a farsi terrorizzare, a farsi movimentare e immobilizzare. Avrebbe voglia di tacere, perché in questi giorni la notte è più buia, il boato di morte e motori che sale dalla pianura più flebile, l'aria più buona. Avrebbe voglia di tacere, perché magari un giorno l'assalto ai supermercati non avverrà più file ordinate, a un inutile e patetico metro di distanza. Magari le rivolte usciranno dalle carceri e si scoprirà che il vero stato di emergenza è proprio nascosto nell'occhio del ciclone dello stato di eccezione. Avrebbe voglia di tacere, perché forse colui che trattiene si è stancato di trattenere e magari, come in un sogno, dopo le persone si fermeranno anche le merci. Come se si potesse fermare le une e non le altre, come se fossero due cose separate. Le fabbriche smetteranno di fabbricare e gli uffici di officiare. I genitori riscopriranno quanto è bello crescere insieme alle loro figlie e non vorranno più rinchiuderle nelle scuole. E magari, si fermeranno anche i server, i ripetitori e i satelliti. Avrebbe voglia di tacere per vivere i propri luoghi senza turisti, per abitare finalmente i propri luoghi senza l'ansia di dover essere sempre altrove, per lavorare o per riposarsi dal lavoro. Avrebbe voglia di tacere per lasciare che muoia il turista che hanno impiantato in ogni persona. Eravamo pronti da tempo, qui sulla collina. Ci sono damigiane di vino, tanniche d'olio e sacchi di grano. Ci sono semi già germinati e semi da seminare, alberi in fiori e alberi da far legna. Avrebbe voglia di tacere per vedere le città esplodere e, finita l'ultima scatoletta da saccheggiare, vivere il giorno del giudizio qui sulle colline, quando si dovrà decidere se scannarsi per il pane o sedersi a mangiare assieme. Vorrebbe voglia di tacere, perché nuda vita eravamo, nuda vita resteremo. Avrebbe voglia di tacere nel rispetto di chi muore ogni giorno per cancro da inquinamento, che nessun decreto d'emergenza ha mai fermato, da cibo industriale, che nessun decreto d'emergenza ha mai fermato, la vita di merda, che nessun decreto d'emergenza ha mai salvato. Di chi muore per un cuore che si ferma troppo presto, di chi muore un inverno di influenza perché è arrivato il suo inverno, da quando l'inverno si chiama inverno e gli alberi, e agli alberi cadono le foglie. Avrebbe voglia di tacere per la confusione, il fumo negli occhi, i fiumi di parole. Avrebbe voglia di tacere perché tutti hanno qualcosa da dire. Avrebbe voglia di tacere perché in fondo non conta niente se è un'influenza come le altre o meno, se è un attacco bioeconomico a Cina e Iran, un piano per affossare l'Italia o la Unione Europea, un esperimento di riduzione della popolazione, un'esercitazione globale di una nuova fase dello stato di eccezione, l'inizio di una delle periodiche crisi di cui il sistema capitalista ha bisogno per rigenerarsi. Un complotto delle case farmaceutiche o l'inizio di una nuova forma di guerra planetaria. Comunque sia, arriverà il momento in cui la Terra si libererà di noi e farà bene. Avrebbe voglia di tacere per tutti i dubbi che ci attraversano e anche per le certezze che alla fine ci restano, ma che alla fine ci fanno parlare. Avrebbe voglia di tacere se non fosse che l'Italia è stata ufficialmente decretata campo di concentramento e di sperimentazione, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori del recinto stanno i signori della morte e che poco lontano aspetta il treno. E questo scritto era di Bianca Bonavita, Lager Italia, o anche Sicurezza, Territorio e Popolazione. Bianca Bonavita. Feedback con voi.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte.
Di qualcosa bisogna pur morire nella vita, dico io.
Uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio. Troppo da difendere, tutelare dignità, identità. Non ho niente da vendere, troppo
da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri dentro i divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che sottratta, censurata, poi la fame alla sinara, e il compagno che va via con la testa,
via con la testa.
Divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirate, tradimenti. tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno mesi, anni e i silenzi.
Troppo,
troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo,
troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce. I giudici parlottano, parlottano tra loro, sì, e poi dicono:
probabilmente i futuri posti di blocco potrebbero anche essere questi.
Signore, sarei uscito, signore, per prepararmi foto. Hey!
Chi siete?
Siamo due che...
Cosa fate? Cosa portate?
Niente, roba...
Sì, ma quanti siete?
Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
Un fiorino.
Si paga?
Un fiorino.
Un fiorino, quanti siete? Dove andate? Cosa volete? Un fiorino.
Ciao gamer, facciamo un gioco. Ipotizziamo.
Una cosa avevo detto all'inizio di questa quarantena, mo faccio tutte le cose precise, mi sveglio, colazione come le persone normali, non so che fanno, il saluto al sole, la spremuta arancio, boh, lavo i piatti tutti i giorni dopo mangiato, una routine sana, regolare. Sono durato 48 ore, mo ho svaccato tutto, casa mia è una merda, sono ricoperto di monnezza. Un vicino è passato, quando aprivo la porta, guardava dentro, ha detto alla moglie una cosa tipo: ah, o chiamiamo l'ASL e gli facciamo mettere i sigilli a questo. Poi ha visto che l'ha sentito e mi ha detto: no, ma no per noi, è che ci stanno i bambini piccoli davanti, non fanno stare con sti miasmi. E c'ha ragione, è proprio la mia debacle pace sanitaria. In più magno da rado col fuso orario de Belo Horizonte in Brasile, quindi faccio la pasta alle 3 di notte, parlo con un coccodrillo di plastica che ho comprato alla stazione Termini che si chiama Rosario e gli chiedo a Rosà: ma come si sono fatte alle 3 di notte? Era primo pomeriggio, ho sbattuto l'occhio in attimo, ho guardato una cazzata su Instagram e mo ci stanno gli uccellini che cinguettano perché è l'alba. Ma che ho fatto tutto il giorno? Non hai fatto un cazzo, mi dice il coccodrillo, e sento che mi sta a giudicare. Comunque intanto senza senso si sono fatte le 7 di mattina, per noi in Brasile ormai è ora di merenda, quindi vado a fare la spesa, penso vabbè almeno non ci starà la fila. Ma ormai fuori è tutto risergico, intanto non erano uccellini quelli che cinguettavano, ma pappagalli, giuro non è un'allucinazione, la Re Bibbia ormai si è riempita di sti pappagalli verdi insensati che fanno sto verso sgradevole, e te volano intorno come avvoltoi mentre fai la fila perché te vedono lento, pensano che stai a morire. In più passano di continuo ste macchine dei vigili che dopo una vita a fare le multe per la doppia fila finalmente si sentono come i custodi della rivoluzione e della morale in Iran. Girano tutto il giorno questo altoparlante che ripete: dovete stare a casa, i trasgressori saranno puniti. Al contrario invece dentro al supermercato mo è cambiato tutto, mo c'è sta la musichetta guaiana e una voce sudante che ti ripete: se rispettiamo tutte le misure presto potremo riabbracciarci. Ma chi ve vuole riabbracciare? Ma vive il distanziamento sociale, dice uno che mi pare un pezzo di tufo, io non mi sento manco le taglie d'orto, ma devo restare sul punto, sono venuto a comprare due zucchine, ve prego, sì, ho detto due zucchine, lo so che qualcuno già sta a scrivere così almeno una te la magni, ma ve trovo molto infantili e provinciali, ve lo dico, comunque metto i guanti perché l'ultima volta l'ho prese senza guanti e giustamente mi stavano per giustizia inginocchiato vicino ai surgelati, le devo pesare quindi prima le devo mettere nella busta, ma con sti cazzo dei guanti non riesco a aprirle, in più ho pure il telefono in mano perché ci sta scritta la lista della spesa, sto a fan casino, non mi si apre, mi sta a tutto, mi sto umiliando, mi guardano come uno che è uscito senza l'accompagno, vorrei ripoggiare le zucchine, ma ormai col nuovo decreto se prendi e poi rimetti una roba sullo scaffale ti danno da 4 a 6 anni con rito abbreviato. Mi chiedo a piagna, ma perché mi sono incaponito con queste cazzo di zucchine ceci, dovevi comprare i ceci, porco due. Allora, alla fine ce l'ho fatta, ci ho messo 11 minuti, sono uno che fa la spesa lenta, sicuro qualcuno ha fatto la spia, mi ha segnalato come nemico della collettività, mentre torno a casa a lungo giro per comprare altre due cose in un contesto che non spiegheremo perché non voglio mandare bevuto nessuno, assisto a una transazione economica, d'altronde Conte ci ha detto che certe attività non si possono fermare, eppure se io non fumo riconosco che chi svolge quel servizio deve continuare a lavorare perché penso che il momento è delicato e c'è sta la fila per andare in cronaca di Roma. Il compratore lo disegno come un mustelide, ma in realtà è un signore normalissimo, gli chiede soldi e poi si stranisce e fa: oh, ma questa ne è manco una canna, oh, ma io ti ho dato 10 scudi, capito come? Gli stava a dire, gli ha dato 10 euro, ma poi ha valutato che usare il sistema decimale borghese lo avrebbe qualificato come un debole inadeguato alla trattativa con Pusher al tempo del coronavirus, e quindi si è corretto subito e gli ha detto 2 scudi, che come nel 1996 chiamavamo le 10.000 lire perché faceva più coatto. Ma che te devo fare, io i prezzi li fammi nipote, manco può venire qua perché abita a... gli serve la certificazione, se vuoi lo chiamo ci parli, vi mettete d'accordo voi, eh? Mentre chiamano guarda sconsolato e gli dice: ma vedi come stiamo, stiamo a cocci. Io torno a casa e penso che c'ha ragione, stiamo proprio a cocci dentro a sta bolla, chi per un motivo chi per l'altro. Al bollettino delle 18 ormai non ci si capisce un cazzo, un giorno pare che abbiamo risolto, il giorno dopo che stiamo sprofondati, io spero ogni volta che ci dice che abbiamo svoltato. Penso a tutti quelli che ci hanno avuto i morti, chi sta ancora in terapia intensiva, nell'imparagonabile piccolo nostro pure noi siamo abbastanza rotti il cazzo che sta così, però c'ho pure in groppa alla gola che se ne va e cerco di capire perché, e penso che forse è perché ma mo che finisce tutto, ma che se inventeremo quando se guarderemo lo specchio e staremo ancora allo sbando isolati e manco gli potremo più accollastico c'è il coronavirus.
Yes, we no need it. Yes, we no need it. Oh yes. So we no need. Me use them wanna trick. Yeah, yeah. Already use them can't get no blind. Yes, oh yes, oh yes. I say too much innocent to die. Well, oh, well, oh, well. I know see I try, some no try. Yes, oh yes, oh yes. To this thing that they design. But we can't take the rat and cat, 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 cat,
siamo qua nella merda a vivere dentro cessi pozzolenti e tu che fai per cambiare la situazione? Manco muovi le chiappe, tu ne è vero. Allora ve lo dico a voi, visto che siete amici miei, fate che del crepa, io i conti li pareggio, uno di quei porci io lo ammazzo. Lo capiranno che la musica è cambiata, ora basta dargli l'altra guancia.
Oh, frena, frena, dico, dacci un taglio, vai assordato. Parla in un modo come se fosse un incrocio tra
Mosè e Paperizia. Lascia stare, c'hai solo da perdere, dammi retta. Dio può, sai, se Abdel muore perdiamo un amico o no?
Sì.
Se lui fa fuori uno di loro, non sarà che un poliziotto di meno o no?
Beh, sì.
È solo, sei completamente solo, lo vedi, solo. Non potrai mai ammazzarli tutti. E cazzo ti prende?
Ti metti pure a fare le prediche adesso. Ti senti tanto superiore da dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato, eh? Perché? Perché? Perché non stai mai dalla mia parte? Perché stai sempre con quei rotti?
Fermo lì. Chi sarebbero i rotti in culo, forza? Se solo fossi andato a scuola, sapresti.
E che allora, l'odio, chiamalo, non sono andato a scuola.
L'odio, chiamalo!
Sono cresciuto per la strada. E beh, che c'è? Che c'è? Dimmi, che c'è? Sì, per la strada. Vuoi sapere che mi hai insegnato la strada? Mi hai insegnato che andare l'altra guancia. Te lo trovi al culo, per cui lasciami in pace, non mi cazzo.
Ma sentite, lo sei. Un'altra volta indietro un poliziotto con un poliziotto. Troppo culo, te lo siamo ammazzato tutti.
Chi si sente meglio dopo una bella chiappata? Voi credete in Dio? Non bisogna domandarsi se si crede in Dio, ma se Dio crede in noi. Avevo un amico che si chiamava Grunwalski. Siamo stati deportati insieme in Siberia. Quando ti portano in Siberia nei campi di lavoro, si viaggia nei carri bestiame e si traversano steppe ghiacciate per giorni e giorni, senza vedere anima viva. Ci si scalda l'uno con l'altro. Ma il problema è che, per liberarsi, per cacare, nel vagone non si può. E le sole
commands of the brakes.
Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Oh.
Radio Contagio 351 890 4148. L'odio lei. Ancora per alcuni minuti con voi. Fateci sentire il calore dell'odio. 1312 ACAP. Ieri, oggi e domani. Bruciando e saccheggiando questa notte. Parole di Bob Marley. Marley.